www.redigio.it e la storia continua. Alla corte del Moro, spirito, puntata 47.
Questo è il seguito della puntata precedente.
Tornava indietro col pensiero. Rivedeva Firenze, eretta nello splendore dell'arte che l'aveva donato un raro volto mirabile, che l'onda del tempo non avrebbe giammai cancellato né travolto. Firenze, allora tutta raccolta in un atteggiamento di sublime godimento, intenta a elevare altari soltanto al culto della bellezza. Rivedeva i pettori effigiare nei volti delle Madonne e delle Sante i profili terreni dei loro amanti, esprimendo, sotto il velo fragilissimo dei paludamenti religiosi, il palpito della materia, il brivido profondamente sensuale della sua carne. Rivedeva quell'immenso incendio di splendore, di oro, di colore, quello scettico, sconfinato abbandono voluttuoso di tutti gli esseri, di tutto un popolo, avvolto e sconvolto nel turbine del godimento che non aveva più limite, di una ricerca che non conosceva altra legge se non quella della bellezza. Splendore estetico, dinanzi al quale il suo animo, assestato di perfezione, si era reso, molte volte statico e stupefatto, ma davanti a cui, non rare volte, la sua coscienza aveva sostato pensierosa. Egli sentiva che qualche cosa di essenziale mancava a quel meraviglioso avveramento di forme soltanto esteriori. E adesso più che mai ricordava. In quell'ora mattinale, nel puro incanto del silenzio, turbato soltanto dal suonare lontano di mistiche campane, udiva rombagli accanto la voce aspra di rampogna, avvampante di minaccia, di un frate che, dal pulpito domenicano di Firenze, avvertiva le genti e i popoli che un destino fatale di punizione si apprestava per tutti coloro che, nello sconfinato ossequio di godimento e alla bellezza, avevano trascurato e dimenticato la suprema verità dello spirito. Gli parve che in quell'attimo solitario, nella città raccolta e pur pulsante della sua vita interiore, l'immagine di frate Girolamo Savonarola, e che si materializzasse innanzi a lui e che il fiero domenicano gli sorgesse di fronte, minaccioso e ammonitore. Lì, presso, sorgeva una chiesa, raccolta nella semplice e asciutta facciata di mattoni rossi, su cui la luce del mattino metteva uno strano brivido, al tempo stesso di purezza e di ardore. Fermò il cavallo, discese, varcò la mistica soglia. Nella penombra, alcuni frati officiavano presso l'altare e i canti della messa salivano lenti e solenni sotto le volte. Il cavaliere provò nell'attimo un singolare turbamento. Egli non era nuovo alle cose del culto e tante volte aveva oltrepassato la soglia di quelle cattedrali toscane in cui i maestri della pittura e della scultura avevano profuso il loro genio, che si traduceva nelle linee immortali, nelle forme e nelle stupefacente mistero del colore e dell'espressione. Ma gli parve che, in quell'attimo, qualche cosa di diverso parlasse a lui nelle navate di quella chiesa modesta e quasi disadorna, belle cui arcate si protendevano verso l'alto, in un gioco semplice schietto di linee e di archi. Poco più oltre, Nella penombra di una cappella lo chiamavano alcune grandi figure frescate su una parete. Vi si diresse rapidamente. La luce entrava, adesso abbastanza intensa per illuminare il mistero di quelle pitture e per accendere in esse il colore e lo spirito che avevano animato l'ispirazione degli artefici. Contemplò. Vide i colori nuovi e diversi, le tinte più gravi, più tenui, più pacate, più eteree di quelle a cui il suo sguardo e il suo senso erano abituati. Erano figure di santi, di monaci, di angeli, dipinte con gusto aspro e leggiadro, grezzo e soave. Altrove, qualche gruppo di figure frescate accennava al mistero della morte del Redentore, in un atteggiamento ispirato ad un caldo e cupo senso di drammaticità. Tutto in esse era pensoso e forte, umano e spirituale. E il cavaliere si soffermò a lungo, rimirando intento il magistero alto e grave di quelle pitture. In modo particolare lo attrasse e lo sedusse l'espressione di dolce, commossa bontà che traspariva dai volti di talune figure di santi, nei quali la malinconia intensamente dolorosa degli sguardi metteva una luce di appassionato sentimento e di serena mestizia. Senza che se ne avvedesse, parecchio tempo era trascorso, ma egli rimaneva ancora assorto davanti agli affreschi senza sapersene separare. Terminata la funzione, il frate gli passò accanto. Camminava silenzioso sui suoi sandali felpati e il cavaliere gli si appressò, discreto, gli chiese: Padre, vorreste voi dirmi chi mai abbia affrescato queste così commosse pitture sopra quella parete? Il frate parve sorpreso dalla domanda, guardò per un istante il suo interlocutore, poi indicando una delle pitture disse: Questi sono i santi dipinti dal nostro maestro lombardo, il Bergognone, e questo Cristo sulla croce è del più tragico dei nostri pittori, il Foppa. Il cavaliere ringraziò il frate. Stette ancora qualche tempo in mutua contemplazione dinanzi agli affreschi, poscia si mosse e uscì. Fuori la luce si era fatta visiva, il sole splendeva. Gli parve di ridestarsi da un sogno, calcolò che potevano essere le 8 e pensò che presto Fabricio Saludecio avrebbe potuto ricevere la sua lettera di raccomandazione. Balzò nuovamente in sella, non aveva bisogno di guida né di informatori. Nella luce trionfale del mattino, il castello sollevava alteramente l'ampia mole rossigna, sovrastata all'agile torre purpurea, corsa al limite alto dei merli guarniti come da un'ardente corona. Si diresse verso la sontuosa dimora degli Sforza. Ma quasi non vedeva ciò che gli stava intorno. Il suo animo albergava ormai la coscienza, era diventata più forte del nuovo destino della sua vita. Nell'intimo del suo spirito cantava la certezza alta e fresca che diceva: Non mi ero ingannato, è questo il regno del tempo nuovo. www.redigio.it e la storia continua.